A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Buon pomeriggio da Benedetta Rinaldi al microfono. Oggi ci tocca fare un ulteriore triste approfondimento su quella che è la cronaca che tutti noi stiamo seguendo ed è quella che spicca dalle prime pagine dei giornali. Terremoto che devasta l'Emilia, crollano case e capannoni, 7 morti, il tetto si è sollevato, poi tutto è venuto giù. Questo è il titolo, il macro titolo che si trova a pagina 2 della Repubblica, che fa una sintesi molto efficace, recuperando i numeri che tanto tendono a chiarire la situazione: 7 le vittime, 50 feriti, oltre 3.000 gli sfollati, 100 le scosse finora, ma stanno continuando. Alle 4.03 il terremoto, che è durato una ventina di secondi, più o meno quasi 6 gradi della scala Richter, un disastro. Abbiamo seguito con attenzione anche personalmente il terremoto dell'Aquila e siamo di nuovo a una situazione simile, quindi con dolore ma anche con fermezza. La cittadinanza sta reagendo e lo chiediamo in questo caso a Marcella Zappaterra, che è il presidente della provincia di Ferrara, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio, dottoressa Zappaterra.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, so che è lei in una riunione, quindi sentiamo dei rumori di sottofondo, giustifichiamo anche questo con i nostri ascoltatori. Com'è la situazione al momento?
La situazione rimane molto critica, soprattutto sui comuni dell'Alto Ferrarese, Sant'Agostino, Bondeno, Foggio Renatico, i comuni che sono stati sostanzialmente più colpiti dal sisma e dove le scosse perdurano. Si è intervenuti agevolmente grazie alla protezione civile, grazie davvero alla disponibilità e all'intervento degli ordini professionali, dei cittadini, delle associazioni. Da questo punto di vista c'è stato un impegno lodevole. Diventa difficile ora fronteggiare il problema, perché col perdurare delle scosse, oltre al problema legato a chi ha l'abitazione inagibile, si sta un po' diffondendo la paura, l'ansia a tornare nelle case anche in ottime condizioni, quindi, come dire, stiamo affrontando il problema per tutti, cercando di dare soluzioni con brande passi, ma certamente in tempi brevi è difficile affrontarla.
I danni, e poi le faccio una domanda su, mi dica.
I danni sono ingenti. Oggi siamo passati, dopo aver dato priorità alle persone ieri, oggi siamo passati alla quantificazione. Saranno necessari 2 giorni per avere l'ordine di grandezza, ma i danni li stiamo già valutando in misura enorme sulle imprese e le attività produttive che hanno avuto i crolli, ma in gran parte anche sugli edifici pubblici, sul patrimonio storico-culturale. E considerato che insomma, il comune di Ferrara è un comune che vive sull'economia legata al turismo e alle città d'arte, il fatto che i musei siano chiusi e il castello stesso sia stato gravemente danneggiato, certamente saranno un elemento sul quale anche il governo speriamo possa riflettere.
È qui che volevo arrivare, perché nei principali quotidiani italiani si fa riferimento alla protezione civile, che per i primi 100 giorni si può prendere cura, diciamo così, autofinanziata o finanziata dallo Stato, di situazioni di pericolo o di grave crisi come in questo caso, e poi tutto viene demandato a chi? Alle regioni.
Alle regioni, ma in ogni caso tutto viene demandato ai cittadini, al carico che i cittadini dovranno sostenere per l'emergenza. Certamente il nuovo decreto calamità, dal punto di vista dell'intervento della protezione civile, consente interventi più rapidi e di più lungo termine, però l'affermazione che è stata fatta sul fondo di solidarietà vuoto e senza l'intenzione di rifinanziarlo certamente crea dei problemi, soprattutto a carico dei privati che hanno subito danni alle abitazioni e alle imprese. Noi abbiamo allertato i parlamentari del territorio, i parlamentari dell'Emilia Romagna e il presidente Errani stesso. Oggi parteciperà ad una riunione qui il sottosegretario Catricalà, al quale chiederemo di mettere in atto una serie di interventi che in qualche modo possano dare la possibilità agli enti locali di intervenire agevolmente. Uno di questi è la deroga sul vincolo al patto di stabilità, per consentire ai comuni che hanno la disponibilità di cominciare a spendere. Questa è una scelta che non comporta sborso da parte dello Stato, però può consentire di fare degli interventi velocemente. Poi certo chiederemo sgravi fiscali, delle aziende che sono state duramente colpite, il sostegno alla cassa integrazione per le linee produttive interrotte, però chiederemo anche il rifinanziamento del fondo di solidarietà, perché sono molti i cittadini che hanno le abitazioni gravemente danneggiate e non possiamo pensare che ci facciano carico solo loro di questa emergenza, o addirittura che siano solo le comunità che hanno subito il terremoto a doverla affrontare. Credo che il terremoto sia un problema nazionale e anche del governo.
Ecco,
da questo punto di vista un intervento deciso.
Il presidente del Consiglio Monti è tornato con un giorno d'anticipo dall'America, da Camp David. Oggi sarà ai funerali di Melissa Bassi, la bambina che è morta nell'attentato di Brindisi, ma poi ovviamente ha detto già di voler dichiarare lo stato di calamità per le vostre zone. Ecco, come vi vorrete nei confronti di un presidente del Consiglio che gioco forza deve fare il cattivo e quindi infierire anche sui bilanci anche regionali, provinciali e comunali?
Guardi, ormai siamo talmente abituati al fatto che i governi che si susseguono tagliano prima di tutto gli enti locali, che gli amministratori sono nell'ordine delle idee di reagire innanzitutto facendosi carico del problema. È che la difficile gestione dei bilanci di questi anni ha messo comuni e province in condizioni da non poter più affrontare da soli un'emergenza come questa. Se era già difficile fare l'ordinaria amministrazione, questa non è sostenibile. È chiaro che siamo anche noi molto frustrati dal fatto che questa emergenza si presenti dopo la tragedia di Brindisi. Ci sono stati due giorni complicati per la comunità, per il senso civico, quindi stiamo cercando di reagire faticosamente, chiediamo, come dire, al governo di non lasciarci da soli, ecco, questo è il tema.
Vi seguiremo fin quando la situazione non si risolverà, e purtroppo ci vorrà del tempo. L'Aquila ancora è lì, è silenziosa, esatto, e immobile. Speriamo che a voi vada un po' meglio, anche se abbiamo sentito proprio dalla sua voce che le opere d'arte, che sono poi le cose più belle che abbiamo, sono irrimediabilmente danneggiate, e speriamo che appunto il bilancio delle vittime si fermi qua. Io la ringrazio per il momento per essere stata con noi.
A voi.
Ringraziamo Marcella Zappaterra, la presidente della provincia di Ferrara, e ci colleghiamo immediatamente con Tiziano Tagliani, che è il sindaco di Ferrara, una delle città, se non la città più colpita. Buon pomeriggio, sindaco.
Buon pomeriggio anche a voi, buona giornata.
Allora, da notare subito che almeno tra i suoi ci sono persone che sono riuscite addirittura a intervenire prima della stampa e della Rai, di Sky, con un suo assessore in particolare che già twittava alle 4 e qualcosa dando indicazioni sui danni. Avete fatto, e oggi leggevo sui giornali, un lungo giro per Ferrara per fare i bilanci. Ecco, la situazione per voi è più chiara?
Beh, noi abbiamo ieri ci siamo adoperati per l'emergenza sulle persone, quindi abbiamo visto quali sono le situazioni di pericolo alle quali porre rimedio con l'accoglienza. Quindi ieri sera avevamo accolto 200 persone nelle strutture, negli ostelli della città, nei centri sociali, e quindi abbiamo posto rimedio a quel problema, che era quello più immediato della giornata stessa. Da stamattina alle 7 ci sono 5 squadre di verifica legate alla richiesta di verifiche di agibilità sulle scuole, sugli edifici pubblici di primario interesse, che sono ovviamente quelli che interessano i cittadini per la ripresa delle normali attività. La commissione lavorerà fino a tarda sera, siamo in grado di fare un punto sulle scuole. Io spero che già da domani una parte delle scuole possa riprendere la propria attività. C'è dall'altra parte una commissione che verifica gli stati di pericolo lungo le strade, la viabilità principale è comunque tutta agibile, ci sono alcune strade interrotte che sono legate a problemi di pericolo che man mano i vigili del fuoco sono nelle condizioni di rimuovere, vengono poi riaperte. Ecco.
Sindaco, un suo diciamo ricordo personale del momento della scossa. Ho sentito anche in privata sede una mia conoscente che a Ferrara e terrorizza anche il rumore di questo terremoto.
Tutti quelli che ne parlano come l'elemento che rimane più impresso. Il rumore è un fragore sordo molto potente che ha creato davvero il terrore, tant'è che io credo che ieri sera alcune persone abbiano dormito fuori più per il ricordo del rumore che non per l'effettivo stato di pericolo delle singole abitazioni, perlomeno in comune di Ferrara. Devo dire che è impressionante anche l'essersi ripetuto ieri sera questo rombo sordo ha creato un po' di allarme. era prevedibile uno sciame di assestamento dopo la prima scossa, però diciamo così che effettivamente questo è uno degli elementi che dà maggiore preoccupazione. Noi siamo una città con una percentuale di anziani piuttosto elevate, quindi queste cose hanno il loro peso, ecco.
E certo, abbiamo sentito anche la storia purtroppo della ultracentenaria, la signora di 103 anni che ha perso la vita proprio per un calcinaccio che le è caduto addosso, ma anche una signora molto giovane, 37 anni, tedesca, che dalla paura è morta.
Certo,
chiaramente
certo.
Sono eventi, tra l'altro, che per la loro durata, 20 secondi, è un qualcosa che non finisce mai. L'Aquila più o meno è stata una trentina, quindi riusciamo a comprendere anche noi qui da Roma cosa significa una distruzione infinita. Sindaco, per quanto riguarda l'umore dei suoi concittadini, su molti giornali addirittura il Tempo titola prima pagina bombe, scosse e astensione, facendo un legame, diciamo, fra eventi purtroppo imprevedibili come il terremoto, quelli un po' più assurdi di Brindisi e l'astensione alle urne per i ballottaggi. Come tenterà di far riprendere fiducia nello Stato una cittadinanza che senz'altro è sconvolta da tante altre cose?
Ma io devo ritenere, o perlomeno questa è la mia impressione, che la città non sia stata certamente messa, diciamo così, in allarme o comunque sconvolta nelle sue relazioni con le istituzioni locali. Qua c'è un ottimo rapporto. Devo dire che chiunque gira per Ferrara in questi giorni rimane sorpreso, perché vede i turisti che frequentano i bar e prendono il caffè ai ristoranti o sulle distese lungo le piazze, e dall'altra parte vede passare i camion dei vigili del fuoco che rimuovono le statue dalle facciate delle chiese del centro, là dove sono in pericolo. Quindi questa è una città che ha in larga misura continuato a fare il proprio lavoro. I negozi sono aperti, sono aperte le banche, gli uffici pubblici che erano chiusi domenica e quindi non erano accessibili stanno per essere visionati tra oggi e domani. Quindi io sono invece convinto che la città riprenderà a breve il suo corso normale. Certamente una ferita che rimane nelle pietre dei palazzi monumentali sarà una ferita molto complessa, perché qua sono centinaia e da rimarginare in un contesto come questo di carattere economico o politico è facilmente prevedibile che occorreranno molti mesi e probabilmente qualche anno, ecco.
Auto-organizzazione della vostra cittadinanza, ma anche presenza della protezione civile, da quanto ho capito anche dall'intervista con il presidente della provincia.
Sì, è presente soprattutto diciamo così a sostegno delle attività dei piccoli centri, comuni vicini a Ferrara, che hanno avuto peraltro dei danni anche più consistenti, con problematiche anche di danni alle persone importanti. Penso alle diverse vittime nelle attività produttive, che sono una strana immagine di un paese che è in difficoltà, ma che poi vede soprattutto vittime di notte tra il sabato e la domenica nelle fabbriche. Loro hanno avuto questa forte presenza
Sant'Agostino,
Finale Emilia, Bondeno, Poggio Renatico sono i comuni vicini a Ferrara.
E qui bisognerà anche indagare con diciamo le autorità competenti come mai questi capannoni del 2000 si sono sbriciolati come nulla fosse. Insomma, vada per gli edifici del tardo Medioevo, ma insomma.
Sì, no, questo è evidentemente salta immediatamente agli occhi, ma ci saranno gli approfondimenti del caso in ordine alle eventuali responsabilità di questo. Ecco, devo dire comunque che il tavolo della protezione civile che ha coordinato i lavori è un tavolo tempestivo. Domenica mattina qua c'erano già tutti i responsabili ed era partita la macchina organizzativa. Ecco.
Sindaco, un'ultima domanda e poi sentiremo uno dei parroci che purtroppo ha visto sventrata la propria chiesa, ma l'ultima domanda che le faccio è questa: dall'Irpinia la protezione civile ha avuto modo di organizzarsi meglio ed arrivare preparata a quello che è stato il terremoto dell'Aquila, dove appunto protezione civile è stata una garanzia e non un problema, però all'Aquila abbiamo visto che le istituzioni non hanno funzionato in armonia, non hanno funzionato bene. Adesso sta a voi forse fare tesoro di questa esperienza per non avere dei tempi biblici per vedere ricostruita la vostra città.
Beh, guardi, devo dire obiettivamente che il livello di concentrazione e di sensibilità del sisma dell'Aquila è diverso da qui, nel senso che là c'è un centro storico completamente devastato. Qua il centro storico ha avuto una infinità di lesioni, ma sono tutte lesioni che non compromettono, se non in qualche raro caso, la staticità degli edifici, quindi non si altera l'equilibrio sociale della città, qui non ci sono nessuna ipotesi di collocazione di cittadini in strutture residenziali da costruire fuori dalla città, ai margini della città. Significa un tessuto sociale che rimarrà quello che è, rimarrà ad abitare dove ha sempre abitato. Questo aiuta molto a mantenere la coesione sociale, le relazioni tra le persone, tra le famiglie, tra l'associazionismo, che qui è molto forte e molto collaborativo con le istituzioni. Ecco.
Io la ringrazio per questa informazione che ci dà, perché ci dà appunto il là per l'intervista con Don Ferdinando Gallerani. Intanto la saluto, Sindaco Tiziano Tagliani.
Grazie
per essere
mille.
Stato con noi. Grazie. Per
grazie
la sua precisione e auguri alla sua cittadinanza.
Arrivederci.
Arrivederci. Don Ferdinando Gallerani, parroco di San Paolo di Mirabello. Buon pomeriggio anche a lei. Che le è successo? Che è successo a Mirabello? Un guaio?
Un po' di tutto. Quello vuole.
Ci dica.
Ci è andata tanto bene, perché per fortuna ci ha avuto di notte, perché se veniva durante le messe avevamo proprio la cresima, quindi parrocchia.
Che cosa è successo alla sua parrocchia? Perché ho letto abside e facciata andate giù completamente, conferma?
Sì, no, la facciata quasi del tutto, l'abside invece è tutto quanto, cupola, abside, e è una parte con quello che è scorso di stanotte, un altro pezzettino che ho visto adesso che la grondaia si è staccata e così.
Il sindaco...
Ma è una cosa terribile, ecco, perché io credevo che il terremoto fosse, diciamo, ondulatorio, ecco, invece forse anche ondulatorio, me ne intendo, ma sussultorio tanto. Io mi son visto alzato parecchio, la casa andava su e giù, ecco. E contemporaneamente, anche per quanto riguarda la chiesa, ho sentito, però non la prima, la seconda, ho sentito proprio i crolli vari.
Seconda via. Scossa delle 4 e 3?
No, la seconda grossa scossa. Poi dopo ce n'è stata anche un'altra che mi sono reso conto che ero vivo e così via. Ecco. Per cui ho sentito... Mi chiamavano Don Ferdinando, e ho aperto una finestra, mi sono fatto vedere, poi sono sceso con quei vestiti che avevo, sono ancora così da 2 giorni, ecco, perché non mi fanno andare dentro. Adesso chiederò un po' piede se mi accompagna, perché è tutto là.
Io sentivo il sindaco Tiziano Tagliani di Ferrara che parlava e ha fatto alla fine un accenno molto importante, cioè all'associazionismo e al senso di comunità e di coesione fra istituzioni e popolazione.
Sì.
Questo è fondamentale.
Molto. Difatti, la parrocchia, io sono presidente, la parrocchia ha questa casa di riposo e gentilmente nell'asilo, in un asilo del comune, ecco, hanno ospitato tutti e 24 anziani e anche altri anziani, così, ecco. Poi sono 2 strutture, nell'altro invece la Protezione Civile ha ristrutturato proprio per varie famiglie di extracomunitari, ecco. Quindi ha messo gli anziani della parrocchia da una parte con i suoi lettini, ho fatto il giro prima, adesso torno là, i lettini, le coperte, tutto quanto, ecco, di mangiare, c'era una cooperativa, no, ecco, speriamo in bene, ecco.
La partenza è buona, perché se già ci si fa la guerra all'interno del tessuto sociale, come è accaduto magari in altri luoghi, ecco, forse.
No, c'è collaborazione, ecco, fra il comune, la protezione civile, pompieri e la parrocchia. Anzi, adesso prima ho parlato con il presidente della Caritas di Bologna, perché noi siamo diocesi di Bologna, l'ultima parrocchia della diocesi, ho parlato con la sua eminenza il cardinale, ecco. Poi cerchiamo di fare del nostro meglio.
L'importante
è infondere speranza, ecco, perché ci sia questa ripresa, ecco.
Don Ferdinando, io le chiedo anche un'altra cosa, è molto prematura, però senz'altro gran parte dei beni architettonici della Chiesa e con quante cose le chiese contengono, fra tele, oggetti anche in oro preziosi del passato, ecco, sono gli oggetti che in caso di terremoto, lo abbiamo imparato dall'Aquila, si distruggono più facilmente, sia per i secoli insomma che sono lì, e anche perché effettivamente non si riesce a tenere sotto controllo tutto il territorio e monitorarne l'integrità anche strutturale. L'Italia è piena di palazzi storici e di chiese. Ecco, come intenderete fare, a chi vi rivolgerete per esempio per la vostra chiesa per ritirarla su?
A Bologna c'è l'Istituto delle Chiese Nuove di Periferia, l'istituto che è atto all'Istituto Sostentamento del Clero, quindi si vedrà che cosa decidono la curia, l'arcivescovo e così via. Ecco. Dei beni, abbiamo dei quadri, ce n'è giusto uno, ma penso che sia ancora su, perché quella parete lì che appoggia la sagrestia è ancora su. Ecco. E altre cose, la cosa più importante è che purtroppo c'è il Santissimo là sotto le macerie, ecco. Perché
certo,
la cupola era sopra proprio l'altare maggiore.
E lì c'è da recuperare qualcosa che per noi, che crediamo, è importantissimo. Don Ferdinando, io la lascio ovviamente ai suoi parrocchiani, che senz'altro verranno da lei per un conforto e anche mutuo, spero.
Mi vogliono vedere in continuazione, ovviamente gli anziani.
E beh, avrà un bel da fare, questo lo immaginiamo, quindi la lasciamo andare ringraziandola per essere stato con noi.
Va bene, grazie.
Grazie a Don Ferdinando Gallerani, che è il parroco di San Paolo, e siamo a Mirabello, una delle zone più colpite dal sisma di cui abbiamo parlato oggi.